Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, le sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. Chiamate a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi, di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, che poi lo tradì. Questi 12 Gesù li inviò dopo averli così istruiti: non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Nella vita di Gesù si direbbe che c'è un punto sul quale il Signore è particolarmente sensibile. Si direbbe che se tu nomini davanti a Gesù questo punto, il cuore di Cristo si apre. Qual è il punto che attira tanto l'attenzione, l'amore di Cristo? È questo: la misericordia. Cosa significa misericordia? Significa cuore rivolto ai miseri. Siamo tutti miseri. Il peccato originale ha reso ogni uomo suscettibile di poter sbagliare, e di fatto sbagliamo. Sbagliamo per ignoranza. Quanti peccati si fanno per ignoranza? E a un certo momento possiamo dire con Sant'Agostino: tardi, o Signore, ti ho conosciuto e tardi ti ho amato. La debolezza. Paolo diceva: c'è forse peccato che gli uomini faccia e che io non possa fare? E allora guardati con prudenza e sii forte tutti i giorni a compiere la volontà di Dio. Però ricordati che oggi, rendendoti forte nel compiere con il sì d'amore la volontà di Dio, ti prepari a ripeterlo domani con maggiore forza, perché quanto tu acquisti oggi di vittoria ti rendono più capace di essere vittorioso domani. I santi sono andati avanti nella loro vita con questi sì. Non c'è santo che avesse potuto commettere qualunque peccato. Lo diceva anche San Filippo Neri: pregate per me, perché quel che hanno fatto gli altri posso ripeterlo anch'io. E poi, scherzando, dicevo: se una sera non torno a casa, venitemi a cercare nel ghetto degli ebrei per dirvi: badate che anch'io posso sbagliare. Ci sono invece dei peccati che si commettono perché, a forza di fare il male, si prende consapevolezza del male che compi, purtroppo lo si accetta. Si accetterà per debolezza, poi si accetta per abitudine, e il male non conduce mai alla santità. Il male è disordine morale. Col disordine non si va in salita, si va in discesa. Ora vedete, il Signore dice una parola che intenerisce il mio cuore di povero prete, ma anche voi. Sento compassione per questa gente. Stanca, sfinita, pecore senza pastore. Vedeva sta povera gente che partiva da casa, faceva un lungo cammino, arrivava da Gesù, molti avevano le provviste limitate. Cessate le provviste, certo Gesù ha sempre provvisto con dei miracoli strepitosi, ma se faceva dei miracoli per sfamare 5.000 uomini senza contare le donne e i fanciulli, ce n'erano molte di queste persone che si erano messe in cammino senza avere le provviste a sufficienza, e li vedeva stanchi, affaticati. Ora Gesù ha un principio che lo tocca nel cuore ed è questo: io sento misericordia per tutti. Il cuore di Cristo è sempre aperto verso le nostre miserie, di ognuno e di tutti. Nessuno di noi è dimenticato dal Signore. Quando il Signore guarda ognuno di noi, a cominciare da me, prete, fino a tutti voi, trova le nostre debolezze. Quando è che le nostre debolezze diventano colpevoli? Quanto vi ho detto sopra. Quando io mi abituo così, anche per pigrizia, a prendermi come sono, senza cambiare mai, e finisco di essere uno stanco della vita, che perde la forza di lottare, di dir di sì a Dio. E dall'altra parte solo Dio ci può giudicare, perché nessuna creatura umana può mai giudicare il proprio prossimo, uomo o donna che sia. Dall'altra parte, dopo la morte, io e voi ci troveremo come abbiamo voluto essere. Quindi ci sono molte persone che, pur avendo dei torti visibili nella vita, saranno meno colpevoli davanti a Dio. Perché? Perché si può essere poveri nella condizione di vita materiale. Volete vedere la povertà della condizione di vita materiale? Provate ad andare a Porta Palazzo verso l'una del pomeriggio a vedere cosa rimane di tutto quello che si è comprato e venduto del mercato ortofruttifero. Vedete i rimasugli rimasti per terra, che sono raccattati dagli spazzini e portati via come spazzatura, ma ci sono tante persone che passano là in mezzo per raccogliere ancora qualche cosetta che si può recuperare e portare a casa e nutrirsi di quello. Sono tanti che vanno a fare dei pacchi di roba, di verdura o anche di frutta. Non servono più agli altri, servono ancora loro. Questo mi fa venire in mente una cosa che forse avete visto anche voi, guardando un istante in televisione, quando vedete i grandi pranzi dovuti alle grandi manifestazioni o di personaggi illustri o di matrimoni. Vedete che i palazzi si illuminano la sera, questi personaggi vengono fuori per salutare, poi rientrano in mezzo a quella luce, a quello sfarzo. Come saranno accolti? Come sono vestiti? Cosa mangeranno? Cosa berranno? E l'altra gente sta sotto, batte le mani a ste persone e poi se ne torna lenta lenta a casa propria. Ha visto? Non ha visto niente, perché quelli che vedono sono dentro i palazzi. Potrà vedere qualche rotocalco che fa vedere le sale come sono preparate, dice quanto si è mangiato, tutto il vino prelibato che hanno bevuto. Quelli sono ritenuti fortunati, e noi siamo gente comune, siamo i poveri. Dei cari, qui la povertà a un certo momento si fa pesante. Quando la malattia mi obbliga ad andare in ospedale a fare la trafila per ottenere un posto e aspettarlo finché basta, e tu pensi, io avessi molti quattrini come quei là che sono là che godono il pranzo, potrei andare in una clinica perché coi soldi compro tutto quel che voglio. E cari, voi credete che quelli siano i fortunati? Sì, umanamente parlando lo sono, perché hanno molti quattrini, hanno molta capacità di fare ciò che vogliono. Ma credetemi che nel loro cuore ci possono essere certe ferite che né io né voi vorremmo nella nostra vita. Quando ci sono delle figliole che vengono e dicono: ho scoperto che mio padre ha 3 garçonnière. Senta signorina, suo padre è molto ricco? Sì, è molto ricco. Guardate che il denaro può portare in alto per il bene, ma il denaro può anche aprire tante vie per godersi la vita, facendo della legge del comodo la legge della propria vita, godersi la vita. E allora coloro che sono in alto sono molto più esposti di coloro che sono in basso. E cari, e il Signore quando guarda tutti noi ci guarda sempre col cuore pieno di misericordia, cuore rivolto ai miseri. E lui diceva: andatevene una buona volta, e lo diceva davanti agli apostoli e alla gente che lo ascoltava, e imparate una volta tanto che cosa significa: io voglio la misericordia e non il sacrificio. Non sono venuto a chiamare alla salvezza i giusti, ma i peccatori. E allora tu vedi che questa gente qui, che è povera, che non può concedersi perché gli altri possono ottenere facilmente o regalarsi col denaro, il Signore lo guarda con misericordia. La provvidenza ci sarà per queste persone? Miei cari, provate a fare un passo fino al Cottolengo e vedrete la città della carità. Come per ogni condizione di persone il Signore ha guardato la loro vita e nel suo cuore l'ha sentita preziosa. Perché se la persona che è nella penuria dei soldi e non è aiutata per la sua solitudine, se si rivolge al Signore troverà anche la strada per capire che il Signore con la sua divina provvidenza pensa amorosamente, paternamente per tutti coloro che sono più sfortunati di te e di me. E da loro è necessario, e quelle persone che da sole sarebbero disperate hanno un sorriso di riconoscenza e dicono quella famosa parola che è difficile capire in italiano, ma che loro capiscono bene: Deo gratias, grazie a Dio. E grazie a Dio risuona dal mattino alla sera per tutto il bene che il Signore esercita col suo cuore, offrendo a quelli che ne hanno bisogno il necessario. E ci sono anche le persone che per questo necessario impegnano la vita. E il Cottolengo a tutte queste persone diceva: sono i nostri signori. Chi? I ricchi altolocati? No, i poveri, i più poveri. E cari, guardate che quando andate in un ospedale e poi rifate il cammino verso il Cottolengo vi accorgete come i più poveri sono ricchi davanti a Dio e ricchi nel cuore di coloro che per amor di Dio si fanno servitore di Dio nei poveri. E cari, vedete la misericordia di Dio, ma c'è una misericordia che è più delicata, più sottile, ed è quella di prendere la nostra miseria di peccatori come anima. Guardate che ogni sbaglio lascia sempre una traccia. La giustizia pone l'ordine nel cuore e nella vita di una persona, e sono i comandamenti che ci indicano la via della giustizia. Ma tante volte la debolezza dell'uomo e della donna di tutte le età è di tale natura che a un certo punto la legge dei comandamenti è difficile osservarsi. Allora pensi: ma allora il cristianesimo è difficile a osservarsi? Come legge sì, perché a star dell'ordine c'è sempre da pagare con uno sforzo di volontà. Ma se tu metti il cuore nel cuore di Cristo, l'amore cambia tutto. Badate la gioventù che facilmente va a divertirsi quando a un certo punto ci si sposa, giovani ragazze, cambiano il modo di pensare e di comportarsi. Quando entra l'amore in gioco, quel che prima era difficoltoso e difficile adesso diviene facile, perché l'amore fa superare qualunque difficoltà. Guardate una mamma che alla notte deve alzarsi per accudire il bambino che non sta bene in salute, quella mamma lì non conta i minuti e le ore, e il papà neppure, perché c'è l'amore. Guardate come un uomo e una donna che in casa hanno sempre visto il buon esempio di papà e mamma che si vogliono bene, quel buon esempio d'amore è stata la lezione di vita per loro, e quando viene toccato la salute del papà o toccata la mamma, vedete che la famiglia è disponibile. Non si mettono in qualche posto limitandosi a pagare. Purtroppo ci sono dei figlioli e delle figliuole, per la condizione particolare della loro famiglia, sono impegnati in un tale lavoro che non permette loro di spendere molto tempo per i genitori, devono rassegnarsi a pagare. Allora in questo caso sarebbe bello che non si dimenticassero mai che papà e mamma, anche se sono anziani e malati, hanno sempre il loro cuore che ricorda tutto il passato di papà e di mamma, e avrebbe bisogno, perché è un bisogno d'amore e quindi un bisogno di vita, che i figlioli andassero volentieri a far loro visita e sorridessero a papà e mamma. Non possiamo darti oltre quello che è la spesa per il tuo mantenimento e il tuo sistemarsi in questa casa di riposo, ma la gioia di darti il tuo cuore vogliamo che tu la senta presente sovente. Non papà e mamma che si ricordano di quelli che hanno messo nell'istituto di accoglienza soltanto quando questi poveretti sono morti, per vedere se c'è ancora qualcosa da ritirare che faccia loro comodo portarsi via. No, l'amore. Badatemi, cari, che perché questo amore sia nel mondo, il Signore ha scelto gli apostoli e dice a tutti noi, di fronte a questa gente che ha bisogno per il fisico ma anche per il cuore, ricordatevi che c'è una forza di elevazione nel mondo che parte da Cristo, dal suo cuore. Ricordatevi che il corpo ha bisogno delle cose di cui ha bisogno il corpo: nutrimento, vestito, alloggio, certe comodità. Ma siccome il corpo invecchia, muore, anche se deve essere accudito perché è prezioso, finché ce l'abbiamo e dobbiamo tenerli in buona salute, l'anima nostra è creata da Dio, spirituale, quindi immortale. E per il fatto che la mia e la tua anima è spirituale, vuol dire che l'anima nostra è sempre giovane. Ma la giovinezza dell'anima si alimenta con la giovinezza di Dio. E Gesù dice: io sono la vita. Per dire che è la vita vuol dire che nessuno di noi, a qualunque età si trovi, non deve mai considerarsi vecchio. La nostra vita deve essere sempre indirizzata con l'anima alla giovinezza di Dio, che è permanente per ognuno di noi ed è eterna. Allora, io sono la vita. Ed essendo la vita quello che noi abbiamo con l'esistenza naturale, ma anche soprannaturale dell'anima, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Io vi ristorerò. Non ti dice il Signore: se tu avvicini me con la mente e col cuore, io ti consolerò con delle belle parole. Io ti rifaccio la vita. Te la dono come fonte di vita che va verso la vita della tua anima, e la giovinezza della tua anima sentirà la gioia che tu esisti, che sei figlio di Dio, che Gesù Cristo è andato in croce per te ed è risorto. Nello splendore della risurrezione Gesù dice a tutti noi: è stato dato a me. È la persona di Cristo che ci parla. Ogni potere in cielo e in terra, quindi il potere su tutta l'umanità, ce l'ha Cristo nel suo cuore. Niente avviene che possa portarci disturbo nella salute o disturbo anche perché ci fa soffrire, che non sia guardato, misurato, controllato minutamente da Gesù Cristo. Allora tu capisci che se anche il mondo qualche volta ti appesantisce la mente e il cuore, e puoi dire col santo Cotolengo: brutta terra, già ai suoi tempi lo diceva, brutta terra, bel paradiso, con tutte le sofferenze legate a ogni uomo di Dio, legato a ogni uomo di Dio, come uomo di Dio e servitore della verità di Cristo. Pensate in questo momento a San Giovanni Battista Vianney. Se andate a Ars a vedere la tomba del curato d'Ars, dalla parte destra troverete scritte queste precise parole: lasciato una parrocchia senza parroco per 20 anni, dopo 20 anni la gente adorerà le bestie. Cioè, quando non si sente più la parola che parla di Dio, dell'amor di Dio, che trasfonde in noi questa luce che viene dal cielo, la serenità del cuore che si incontra nell'amore di Cristo, è facile, non sentendo mai più parlare di Dio e di Cristo, imbestialirsi. Allora vedi che la gente comincia a montare sul treno della vita senza biglietto. Sono tante le persone che viaggiano e dovessi domandare: dove vai? Non lo so. Quando ti fermi? Non lo so. Può darsi che la vita termini di qui a 5 minuti, 10 minuti, un giorno, non lo so. Se avessi il biglietto di viaggio sapresti che Dio è sempre presente in te, hai soltanto bisogno di rivolgere il cuore, Lui è con te e ti viene dentro. Miei cari, allora su queste persone prova a guardarle nella borsa. Cosa tengono dentro di prezioso? 4 cose. Desiderio di star bene nel mangiare, di star bene nel bere, il sesso e il denaro. Tutto qui, tutto qui. D'altro non c'è niente che interessa. E tu capisci che la tua anima, se hai niente che le interessa, rimane il vuoto. E il vuoto vuol dire stare senza Dio, nell'oscurità, non sapere perché tu vivi, non dare un motivo di vita alla tua vita, non avere una sorgente, un punto di riferimento dell'amore, della speranza, della gioia che ti rende con Gesù Cristo figlio di Dio, erede del paradiso, candidato un giorno per l'eternità ad essere con Lui nella gloria. E allora vedete che il Signore ha mandato gli apostoli dappertutto. Preghiamo perché Dio ci mandi ancora dei santi. Pensate al secolo scorso, la grazia che ha fatto Dio col Cotolengo, con Don Bosco, col santo Cafasso, con tutti i santi che abbiamo avuto qui in Piramonte. Miei cari, avevamo i santi e adesso manchiamo addirittura dei sacerdoti. Che Dio abbia misericordia di ognuno di noi e aiuti i bimbi, gli adulti a sentirsi non più soli, ma con la luce di Dio, con l'amor di Dio, perché dove c'è Gesù c'è la vita e la vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo. Facciamo insieme la professione di fede. Credo in un solo Dio. e aspetta la risurrezione dei morti e la vita. Fratelli carissimi, rivolgiamo al Padre Celeste, fonte di pietà e di misericordia per tutti noi, la nostra umile preghiera di figli.
Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci.
Per l'unità di tutti coloro che credono in Cristo, perché la comunione nella fede e nella carità sia per gli uomini un segno vivo della presenza del Regno di Dio nel mondo, preghiamo. Per tutta l'umana convivenza, perché giustizia e amore guidino le autorità, le istituzioni e i singoli in un comune sforzo contro ogni forma di violenza e di sopraffazione, preghiamo. Per quanti si stanno preparando a formare una famiglia, perché nel rispetto e nella fedeltà reciproca si impegnino a vivere sempre uniti nell'amore e nella concordia, preghiamo. Per la nostra comunità, perché consapevole del grande comandamento dell'amore, viva e lavori sempre unita nella carità per il servizio di Dio e dei fratelli, preghiamo.
O Padre Celeste, per amor di Gesù Cristo, Salvatore nostro, fa che la sua presenza in noi sia piena della luce della fede, della speranza e dell'amore. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen.